radio2pod.rai.it.
Ogni poeta vero dovrebbe passare la sua vita a pregare il caso perché faccia in modo che tutti i versi che ha scritto spariscano dalla faccia della terra e ne resti solo ed esclusivamente il ricordo. Allora non ci sarà più nessuna possibilità né dell'equivoco che ogni poesia ha in sé, né dell'equivoco aggiunto dagli studiosi, dai critici, dai chiosatori e dai lettori stessi. E non c'è nessun equivoco. Oggi qui con noi, a tutti i colori del giallo, abbiamo ancora una volta Andrea Camilleri. Andrea Camilleri torna a essere ospite ancora una volta a tutti i colori del giallo in una puntata speciale che realizziamo oggi. Voi pensate che sia un'intervista possibile o un'intervista impossibile? E a proposito di interviste impossibili, eccovi un bel viaggio nel passato.
Pronto? Pronto? Non si sente un accidente.
Pronto?
Pronto, chi parla?
Lei, scusi?
Parlo con il secondo Cerchio.
Pronto? Non capisco bene. Mi ripeta, per favore.
Dicevo, parlo con il secondo Cerchio?
Sì, il secondo. Questa linea è sempre così disturbata. Ci deve essere un contatto, credo.
Sento un tutù molto strano, ma con le interurbane sempre così.
Per me è che mi sorvegliano l'apparecchio, invece.
Oh, anche io, sa, sono sotto controllo, ma non è niente.
Come ha detto?
Dico che non è niente, è che ci stiamo tutti sotto controllo.
Anche i vivi?
Sì, vivi che i morti, magari.
Oh, è incredibile. Credevo che fosse soltanto per i lussuriosi.
No, se è per questo, ci sono tanti lussuriosi anche qui.
Davvero? E sono tanti, dice?
Beh, non c'è male. Tutta la differenza, sai, è che voi siete lì e che noi siamo qui.
È un lussurioso anche lei, scusi, per esempio, eh?
È meglio che non dico niente, capisce? Con questo tutù.
Ma lei, scusi, chi è?
Senta, io telefono per conto della RAI.
Per conto della chi?
Della RAI.
Ah, sì, bene, bene, dica pure.
Senta, io vorrei parlare con il signor Paolo Malatesta.
Oh, in questo momento è impegnato, non può venire, se vuole lasciarmi detto.
Veramente, volevo parlare personalmente con lui. Ma lei, scusi, chi è?
Sono Francesca.
Francesca come?
Francesca da Polenta.
Che sarebbe Francesca da Rimini, no?
Sì, sposata Rimini, ma nata Polenta.
Ah, è fantastico. Credevo fosse la centralinista lì del Cerchio.
Ma chiama turno qui.
Come?
Ma chiama turno.
Non la sento più, c'è un rumore d'inferno.
Ma per forza.
Ma che cos'è che fa tutto sto bordello lì? Madonna, ma è tremenda però, sembra il mare grosso.
No, ma è che mi si è aperta la porta qui della cabina, è vento.
La chiuda, per l'amor del cielo.
E si chiude la porta del centralino dell'inferno dove è chiusa Francesca da Rimini in una delle bellissime interviste impossibili. Era l'agosto del 1974 e le voci erano quelle di Edoardo Sanguinetti e Laura Betti. Dall'altra parte del vetro quella volta non c'erano Alberto Fognini e Willy Castiglioni come oggi, ma Andrea Camilleri. Andrea, ci sei con noi?
Sì.
Che prova senti oggi a riascoltare a distanza di tempo quelle interviste impossibili? Come lavoravate? Com'era nato il progetto?
Ma il progetto, per la verità, era di Lidia Motta e di Sandro D'Amico. È stata loro l'idea di fare queste interviste impossibili. E poi, insomma, lì chiamarono i maggiori scrittori italiani di allora, i poeti, anche architetti, mi ricordo aver fatto una cosa di Paolo Portoghese, insomma gente di cultura, e dando loro la possibilità di scegliersi un personaggio da intervistare. Già questo era un segnale preciso, perché ognuno si sceglieva con chi si voleva cimentare, in realtà intervistava se stesso.
E c'è stato qualcuno anche che si è vergognato di andare in voce, vero?
Ma sì, per esempio Leonardo Sciascia. Leonardo non ha mai registrato la sua intervista impossibile all'ultima regina Borbone, E questa è la cosa bella, è che poi l'ho fatta io qualche anno fa, la voce di Leonardo, cioè l'ho fatto io, con Adriana Asti, la regia di Martone, ma lui non la voleva, e neanche Calvino,
sì,
che ha scritto le più belle interviste impossibili, che è l'uomo di Neanderthal, le più divertenti, fa una premessa in cui dice che non ce la fa, si impappina e quindi passa all'altro.
Certo, mentre invece si divertiva molto Umberto Eco a andare in voce. No,
Umberto Eco ci sguazzava, era un altro discorso. Una cosa bella di questo lavoro era che in realtà ogni attore, erano tutti grossi attori, c'era anche Carmelo Bene, Bonacelli, c'erano tutti attori di primissimo piano, attori e attrici. La cosa bella era che ogni attore si trovava in realtà due registi, perché uno era il regista che stava al di là del vetro, vabbè, lo faceva, l'altro era l'autore che, essendo presente e partecipante, dava delle indicazioni preziose.
Ma cosa faceva il regista di preciso? Stava solo dall'altra parte del vetro o faceva una propria regia?
Soprattutto aveva funzioni, per esempio, di incoraggiamento agli autori che si terrorizzavano del microfono ed erano tanti.
Insomma, è quello che fa Fognini con noi.
Oppure quello di proporre una serie di... Per esempio, qual è la voce di un personaggio? E questo era importante. Una volta scelto l'attore, bisognava che quell'attore cavasse fuori la voce. Allora lì c'era il regista che diceva, beh, prova questa voce così, registriamola, risentiamola, forse è meglio farla. Una volta trovata la chiave della voce del personaggio, si andava avanti.
Ed è vero che tu avevi scelto Stesicoro e Federico II, no? Come personaggi, ma fosti costretto a registrare solamente Stesicoro, perché se registravi e mettevi in onda anche quella di Federico II guadagnavi troppo di SIAE e avevano paura che scappassi in Svizzera.
Super Giù era questa l'idea. In realtà me ne fece delle due proposte da Lidia Motta, diedero il permesso di farne solo una e io scelsi Stesicoro. Fu per ragioni di personale lì, quelle alchimie loro, no?
Sì, perché in realtà il problema è che i dipendenti Rai non potevano fare troppe cose, perché sennò avrebbero guadagnato troppo. In particolare era una legge messa per le canzoni, quindi se c'erano autori Rai che componevano troppe canzoni saliva troppo il loro cachet, bisognava impedire che salisse troppo. È stato realizzato da poco tempo un CD dall'Espresso tratto dal suo Filo di Fumo e abbiamo avuto un inviato speciale che è andato a ascoltare al Politeama di Palermo proprio il Filo di Fumo. Questo inviato speciale è Santo Piazzese. Santo, mi senti?
Sì, vi sento. Ciao Luca, ciao Andrea.
Allora, ci puoi dire com'è stata questa anteprima di qualche settimana fa dedicata al Filo di Fumo?
In realtà non è stato proprio un'anteprima del Filo di Fumo, è stato un concerto di questo gruppo che si chiama Acabanna, che è un gruppo capitanato dalla voce solista Olivia Sellerio e dal bassista Pietro Leveratto, che suonano musica jazz con testi, diciamo, basati sulla tradizione siciliana, sui canti del Favara in particolare, ma non soltanto. Nell'ambito di questo, fra i pezzi suonati e cantati, c'è stato un pezzo con musica di Pietro Leveratto, appunto, e testi di Elio Sellerio tratti da un Fil di Fumo di Andrea Camilleri.
Ma hanno fatto anche la canzone che Camilleri ha scritto per la Sellerio?
Sì, hanno fatto anche quella, sì, molto bella, che già nel disco, nel primo CD degli Acabanna, che fra l'altro è un gruppo che suona musica, ecco, Olivia Sellerio ha una voce, secondo me una delle voci più interessanti attualmente in circolazione in Italia, e fra l'altro è anche una voce in evoluzione, perché da relativamente poco tempo che canta a livello professionale, e io già al concerto ho notato un'evoluzione positiva rispetto anche allo stesso CD uscito l'anno scorso, che ha avuto molto successo.
Ma questo è sicuramente il potere taumaturgico di Camilleri, e vorrei chiedere a Camilleri, ma avevi già sentito la voce della Sellerio prima di scrivere una canzone per lei?
Sì. L'avevo già sentita, e non è tanto una canzone scritta per lei, è una vecchia poesia mia, mi pare che fosse l'Angelo di Passo.
Sì.
Ecco, e che lei ha cantato benissimo, ha cantato straordinariamente bene. Ecco, volevo dire che Acabanna significa da questa parte, mentre Giabanna significa dall'altra parte, quindi il complesso di Acabanna è da questa parte.
E quindi a Cabanna siamo noi in radio, no?
Esatto.
E Tavanna
sono gli ascoltatori.
Dall'altra parte. Vorrei, Andrea, che ci raccontassi, visto che abbiamo Piazzese in linea, prima che ti facesse una domandina lui. È vero che quando hai incontrato la prima volta Piazzese è stato in Germania? E in quel momento lui ti ha raccontato un aneddoto sul rapporto tra i tuoi libri e i suoi, molto curioso, su una ragazza che aveva incontrato sull'autostrada che aveva i vostri libri nella stessa borsetta?
No, credo che ci fossimo incontrati prima, ci siamo rivisti in Germania,
sì,
a Colonia,
esatto,
mi pare,
sì.
E lui mi raccontò questa storia meravigliosa, quasi incredibile, se non sapesse, non me l'avesse raccontata lui, che è un uomo che non dice storie, insomma io non ci avrei quasi creduto che una sorta di squillo così ingannasse il tempo leggendo Piazzese e Camilleri. E si va a imbattere in Piazzese.
Ecco, no, io devo fare una piccola rettifica. In realtà non è capitato l'episodio, non è capitato a me. A me è stato raccontato da una persona, da un ricercatore palermitano che vive.
Esatto, tu ti vuoi scaricare di responsabilità.
Sì. Allora, perché
versione,
no, voglio rendere onore all'autore dell'aneddoto, diciamo. Però, insomma, l'episodio è assolutamente autentico. Ecco, sì.
Ma allora, visto che l'episodio consideriamo un episodio di fantasia, Andrea, ci puoi riraccontare a modo tuo questo episodio che hai trasformato in una sorta di mito? Allora, Santo Piazzese è in macchina a un certo punto.
No, Santo Piazzese no.
L'amico ricercatore in macchina.
Allora, l'amico ricercatore è in macchina nelle parti di Bolzano, mi pare, quella per stare
facendo una strada di Livorno, credo, sì.
Tra Pisa e Livorno, dicono.
Tra Pisa e Livorno, vedi, sì, che la memoria gioca degli scherzi meravigliosi.
Allora,
c'è una macchina in panne, c'è questa ragazza molto bella che chiede un passaggio, viene concesso, lei, sta ragazza, c'ha una borsa di quella a sacchetto, la macchina frena bruscamente, cade la borsa ed escono fuori i libri di Piazzese e Camilleri. Allora questo qui dice, dopo un po', io sono amico di Piazzese, conosco anche Camilleri, insomma, ecco.
E nel caso lei fosse interessato, le faccio uno sconto.
Le faccio uno sconto di 100.000.
Ah, quindi grazie ai libri di Camilleri e di Piazzese. E noi vorremmo farvi sentire adesso un frammento del filo di fumo di cui parlavamo prima.
Lo fanno correre da Ponzio a Pilato. Il cavaliere Ignazio Serre, tutto zucchero e miele, naturalmente favoso, che uno lo capisce da come mette le mani, da come si ingiarma a guardarsi la punta delle scarpe. Sul serio, don Nenè, sono mortificato, mo i magazzini vacanti. Al suo posto, provare per provare, farei un salto da Michele Navarria. E don Michele Navarria, incazzato com'era, sempre per niente, magari perché il sole spuntava il mattino e calava la notte. No, manco un grammo che un grammo di solfaro, ho i magazzini sciutti all'osso, don Nenè. Se l'era oramai perso per strada l'applombo, che sudando sangue si era guadagnata in Svizzera, Nenè Barbabianca. Quando suo padre aveva avuto la bella pensata di mandarlo a studiare chimica per fargli fare col sulfaro lo stesso preciso miracolo di Gesù col pane e coi pesci. Tu qui a Vegata hai studiato, gli aveva detto, e ora dovresti andartela a Palermo, all'università. Solo che invece di partire per Palermo, fra una decina di giorni tu t'afferri il primo treno per Roma e da lì te ne vai a Zurigo, che dicono che come insegnano là la chimica. E ora se lo potevano pigliare nella coffa lui, suo fratello Gaetano e suo padre. Consumati erano, morti e seppelliti. Continuava a sbattere da un magazzino all'altro una palla da biliardo che per forza di inerzia rimbalza da sponda a sponda. Tanto la risposta dei magazzinieri la sa già e sa magari il commento pensato che non viene detto, ma che però si indovina lo stesso da uno sparluccichio degli occhi, da una piega che spunta vicino al labbro. E vai a farte fottere tu e tutta la tua razza.
Avrete riconosciuto sicuramente la voce di Fiorello, ma anche la tromba di Enrico Rava in questo progetto tratto da Un filo di fumo, che trovate allegato all'Espresso e che è ancora in edicola. E noi continuiamo a esplorare Camilleri, il suo mondo, le sue storie, qui a Tutti i Corri del Giallo. La mail è sempre tutticorridelgiallo@rai.it. Ho ancora in linea qui con me Andrea Camilleri e Santo Piazzese. Vorrei chiedere a Camilleri, com'era nata l'idea di un libro come Un filo di fumo? È vero che avevi trovato nei carteggi di famiglia un piccolo fogliettino?
Beh, non era un piccolo fogliettino, era come un foglio di giornale di oggi, scritto su tutte e due le facciate, che era stato indirizzato a mio nonno, che era un commerciante di zolfi, e parlava, diffidava i commercianti di zolfi di avere a che fare con un certo signore, e di questo signore elencavano tutte le imprese più o meno truffaldine. Questo foglio di carta a un certo punto me lo perdetti, non lo trovai più. E dicevo che questo romanzo non lo potevo scrivere se non trovavo questo foglio di carta. In realtà mi ricordavo benissimo tutto quello che era raccontato di questo personaggio, potevo scrivere il romanzo, ma era un fatto che mancando un foglio di carta non riuscivo a scrivere. Poi un giorno l'ho trovato e ho scritto il romanzo. Il romanzo in realtà è una reinvenzione di un fatto autentico, ecco.
Però che tu hai impiegato molti anni a pubblicare, è stata una...
No, quello è il primo, è stato Il Corso delle Cose, ci ho messo 10 anni perché nessun editore me lo voleva pubblicare. Quando poi nel 78, 10 anni dopo averlo scritto, venne pubblicato il secondo romanzo, Il filo di fumo, Ruggero Jacobi lo portò a Gina Lagorio, che lo passò dopo averlo letto, lo passò a Garzanti, che me lo pubblicò subito.
Santo Piazzese, del mondo degli zolfatari di cui parla Camilleri in Un filo di fumo, è ancora rimasto qualcosa nella Palermo di oggi dove tu vivi?
Ma il mondo degli zolfatari è estinto ormai da decenni, perché insomma le miniere di zolfo non esistono più, sono state diciamo chiuse quando gli americani hanno cominciato a produrre zolfo, e soprattutto quando lo zolfo è diventato un elemento ricavato dal processo di purificazione del petrolio, e quindi in pratica del petrolio grezzo, e quindi è diventato un sottoprodotto quasi a costo zero. Palermo, tra l'altro, non è mai stata una delle capitali dell'industria dello zolfo. L'industria dello zolfo soprattutto riguardava la Sicilia centrale, in particolare le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. In provincia di Palermo c'erano delle zolfatare, diciamo nelle zone più vicine alla provincia di Agrigento, ma non hanno mai riguardato la città in particolare. Palermo non è mai stata una città zolfifera, diciamo. E Andrea forse ce lo può confermare.
Che cosa?
Dico Porta in Pedocle sicuramente sì.
A Porta in Pedocle perché era un porto caricatore di zolfo, quindi tutto lo zolfo che veniva prodotto nelle miniere dell'Agrigentino, del Caltanissettese, eccetera, eccetera, andava a finire a Porto Empedocle, dove c'erano i grossi commercianti di zolfo, non i produttori, quelli che avevano le miniere,
sì.
Ma i veri e propri commercianti.
In barco, sì, fra l'altro. Sì.
E che lì proprio facevano i matrimoni di zolfo, matrimonio di zolfo, e quello, per esempio, tra Luigi Pirandello e la Portolano, che erano tutti e due figli di due grossi esportatori di zolfo.
Ritorniamo a parlare di zolfo. Andrea, ma lo zolfo è anche il simbolo del diavolo in genere, quando se ne parla, e tutto quello che tu racconti all'interno della tua storia ha un che di luciferino, visti i traffici che racconti in quel libro?
Beh sì, in genere si dice che il diavolo, la presenza del diavolo sia anche indicata da un leggero odore di zolfo, no? Però insomma io non l'ho mai incontrato e quindi non posso né confermare né smentire questa
cosa. Ma allora perché cosa?
Io so che l'adoperavo lo zolfo fin da bambino per altri scopi. Per esempio, io da bambino mi arrampicavo su un albero di gelso nero meraviglioso, che macchiava indelebilmente i vestiti. Allora per fare questo mi spogliavo nudo e salivo sull'albero, però mi macchiavo la pelle.
No, ma ti facevi anche male anche, magari.
E non se ne andava mai. Allora un contadino mi insegnò a passare, arrivare un filo di fumo di zolfo sulla pelle, immediatamente sbiancava. Io quindi mandavo a mangiare i gelsi con un fiammifero, due fiammiferi e un pezzo di zolfo.
Mamma mia! Ma questa è una cosa che se noi la chiedessimo a un biologo come Piazzese, anche tu sei mai salito su un albero come Andrea e poi ti sei cosparso di zolfo, no?
Non su un albero di gelso, ma su alberi di fichi, sì, e lì il problema era diverso da quello delle macchie, era proprio quello del prurito poi, perché i fichi se li raccogli direttamente dall'albero, insomma poi resti con questa resina addosso che ti produce un prurito terribile. Sì, comunque ho avuto anch'io la mia infanzia felice di arrampicatore di alberi e così via. E da bambino, fra l'altro, i miei nonni avevano ancora avevano ancora un secchio pieno di polvere di zolfo che usavano per attizzare il fuoco in estate quando si preparava il pomodoro, il pomodoro per l'inverno, la salsa di pomodoro per l'inverno. E allora riesumavano una vecchia fornella, la chiamavano a legna, e quindi per fare partire la fiamma si lanciava un pugno di polvere di zolfo sulla fiamma, faceva un colore bellissimo, fra l'altro. In realtà non c'era bisogno di farlo, lo facevano soprattutto perché sapeva che piaceva a me, lo facevano fare anche a me.
E noi continuiamo tutto. Allora a raccontarvi queste storie anche domani, qui a Tutti i Colori del Giallo. Vi lascio al GR2, buona suspense da Luca Crovi, non perdetevi ancora la puntata di domani dedicata a Camilleri.
Radio2pod.rai.it